ragioniamo sulla risposta di Maria, sul suo consenso, consenso esigito, consenso fondamentale, perché Maria non era sterile come Elisabetta, ma era vergine e quindi occorre che sia permesso il suo consenso. Colgo nel percorso della scelta di Maria tre momenti che saranno i tre punti della mia omelia: turbamento, perplessità, decisione. Turbamento. Entrando da lei, l'angelo disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. Ecco le parole: fu molto turbata, e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perché colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ma come conciliare queste due situazioni contraddittorie? La maternità e la virginità. È impossibile metterle insieme. La risposta è: ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per me che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Ritengo questo nulla è impossibile a Dio, lo ritengo il cuore di questa pericope, di questo brano. E di fronte a questa proposta così grande, inedita, esagerata, di diventare addirittura la mamma di Dio, e proprio Maria resta turbata, come ciascuno di noi resta turbato quando qualcuno magari ci fa una lode non meritata. Ecco, ci sentiamo un po' in difficoltà, e così Maria, davanti a questa proposta grandissima, esagerata, meravigliosa, bellissima, resta turbata, si perde. Secondo momento, perplessità, domanda. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava, ecco la domanda, che senso avesse un tale saluto. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Ecco la domanda, la perplessità, poiché non conosco un uomo, non faccio d'amore con un uomo, come faccio allora ad avere questo figlio? La domanda di Maria è molto importante, è preziosissima, perché ci fa capire che i dubbi, le domande, non vanno rimossi, non vanno evitati, neanche nel rapporto con Dio. Sono gli imbecilli, non hanno dubbi, ha detto un bellissimo testo Luciano da Crescenzo. La fede chiede ragione, non si può essere ignoranti, perché Dio ci vuole liberi. Lazzati, il grande Lazzati, diceva: dove c'è la ragione c'è la libertà. Noi possiamo dire: dove c'è la ragione c'è la fede. Dio ci chiede l'intelligenza. Mattia lo diceva sempre: non basta la carità. Tanta gente fa la carità ma fa disastri. Occorre una carità intelligente che guarda adesso al giorno, guarda il giorno dopo e guarda al futuro. E quindi è molto importante essere capaci di farsi domande. Una fede che pensa, una fede pensante, per evitare le emozioni che durano poco, per evitare di svilire la religione nel fanatismo, oppure così nel credere in tutto, a ridurre la religione a emozioni, a sentimenti. Quanta gente è così? La religione è un sentimento, ma non leggono, non studiano, non pensano, non si fanno domande. Non si può essere cristiani così nel 2012, e quindi Maria ci dice: impariamo a fare le domande a tutti, anche al Vangelo. Terzo momento, quello che più merita una sosta, è la decisione. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Occorre scolpire dentro di noi queste parole una alla volta. Primo, ecco, eccomi. Potete pensare, Maria dice: sono qui, eccomi, sono al mio posto. Fate pensare quanta gente non è al suo posto. Ha cominciato Adamo, a non essere al suo posto, ma già dove sei, e a dargli la scusa. Così tante volte, tanti di noi, non sono al loro posto, cioè non fanno il loro dovere. Fare il proprio dovere, non conta essere medici, avvocati, preti, politici e così via. Dove sei? Devi essere eccellente, devi fare il meglio che puoi, quello che tu sei e quello che tu fai. E quindi Maria dice, eccomi, ci sto, sono al mio posto. Se tutti di noi dicessimo ogni mattina, eccomi, vado a fare il mio lavoro e vado a farla con competenza e con gioia, avremo sicuramente un mondo diverso. Molta gente non è al suo posto e non fa quello che deve fare al suo posto. Poi sono la serva del Signore. Anche qui abbiamo ridotto tutto il cristianesimo sempre a una cosa un po' banale. Non vuol dire, ripeto, la modestia oppure l'umiltà. Sono la serva del Signore, sono umile, poiché lo dice quasi mai lo è. Ma vuol dire un'altra cosa. Nella Bibbia essere servi vuol dire qualcosa di grande, che uno si punta, si dedica, che uno dice mi fido di te fino in fondo, cioè è l'appellativo grandioso della Bibbia. Servo è Mosè, servo è Davide, servo è Gesù. Capite che livello siamo? Ora quando Maria dice, ecco, sono la serva del Signore, vuol dire io appartengo a te, ma dimmi quello che vuoi, di te mi fido, a te mi affido. E voglio camminare con te. E poi avvita di me secondo la tua parola. Non è un'affermazione di rassegnazione, dice adesso tocca a me, tante volte lo diciamo, adesso tocca a me. È un'affermazione di desiderio, e usando un linguaggio televisivo potremmo dire da sogno. Che bello fare la tua volontà, che bello essere cristiani. Faccio questa cosa perché lì troverò la mia felicità. Così fa Maria. Avvenga di me secondo la tua parola. Ecco, Maria ci insegna oggi la fede. Il Natale storico è capitato una volta soltanto, oltre 20 secoli fa. Adesso sta capitando per noi il Natale liturgico, cioè il Natale personale. Ma occorre, ci dice Maria, il nostro sì. Se Cristo nascesse 10.000 volte a Betlemme, ma non nasce una volta nel tuo cuore, è come se neanche fosse nato. C'è il Natale liturgico che ci attende, c'è ogni Eucaristia che ci attende. Ho voluto proprio che fosse la stessa cosa, l'altare e il presepio, che il segno di 20 secoli fa era il bambino. Il segno di oggi dei cristiani è l'Eucaristia. E allora, conclusione e proposito. Trovare tempo per Dio. Questa è la sfida di oggi domenica, di domani lunedì e di martedì che è Natale. Trovare tempo per Dio. Trovare tempo per amare Dio almeno un po' in segreto. Come dice questo stupendo racconto del mondo indù. C'era una volta una scelta indù, famoso per le sue austerità. Un giorno la scelta si trovava davanti alla statua di Shiva e mi invocò dicendo: non c'è nulla, o Signore, che io non sia capace di fare per devozione a te. Imponimi qualunque prova e vedrai che dico la verità. Pregavo come se lanciasse una sfida. Allora la statua si animò e fece cadere dalle sue labbra queste parole: prendi una coppa, riempila d'olio fino all'orlo, ponila sulla testa, attraverso il mercato, strada per strada, e poi ritorna a me, e che neanche una goccia d'olio cada per terra. La scelta prese la coppa, se la pose sulla testa, partì con le braccia a bilancia, ripetendosi a ogni passo, che neanche una goccia si perda. Era giorno di mercato. La scelta attraversò la città strada per strada. Non si perse neppure la goccia d'olio. Soddisfatto, la scelta tornò davanti alla statua di Shiva e vi posò la coppa, certo di aver meritato la grazia di Dio, del Dio. Ma la statua rimase immobile. La scelta intanto continuava a ripetere, eppure neanche una sola goccia d'olio si è persa. Allora la statua si animò e disse alla scelta: cosa me ne faccio del tuo olio? Quante volte, mentre portavi l'olio, quante volte hai pensato a me? lasciarsi le tue devozioni che ti rendono una scelta illustre, che amassi il tuo Dio almeno un po' in segreto. Che bello. E amassi il tuo Dio almeno un po' in segreto. Trovare tempo proprio è la sfida dei prossimi 3 giorni. Si narra che un giorno l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a fare dono della vita eterna a chi avesse un momento di tempo per riceverlo. Ma l'angelo tornò da Dio e disse: hanno tutti un piede nel passato e uno nel futuro, ma non ho trovato nessuno che avesse tempo. Dice apertamente, concludo, un filosofo francese: tutti hanno l'orologio, ma nessuno ha tempo. Tutti hanno l'orologio, ma nessuno ha tempo. Scambiatevi le 2 cose, lasciate il vostro orologio e riprendetevi il vostro tempo. Questo è il mio augurio, che ciascuno di noi trovi tempo durante questi 3 giorni per amare Dio e per amarlo un po' di segreto.